Sapevate che sabato c'era il ricevimento studenti? Sì o no? Perché non si è presentato nessuno? Allora, ogni sabato, ripeto, tranne l'8 dicembre, che mi pare sia festa, e tranne l'ultimo sabato di dicembre, voglio sperare sia festa per tutti, fino al, diciamo, al sabato immediatamente precedente al secondo appello, avremo sicuramente riferimento studente, che si tiene qui in aula 23, auletta piccola, ma tanto, vista la folla che c'è, alle 11, ore 11, quindi io arrivo, aspetto mezz'ora, se non c'è più nessuno me ne vado. Allora, oggi facciamo l'ultima parentesi teorica, e avevo detto che avremmo visto diciamo, delle tecniche per realizzare delle SCO molto complesse. Quindi quando la SCO è abbastanza semplice, sappiamo già come realizzarla, o tramite contatore, diciamo quando il flow dei dati è abbastanza lineare, oppure alla peggio ci progettiamo una macchina sequenziale standard. Tanto sarà sempre una macchina di tipo sincrono, tipicamente sarà sempre di tipo Moore, salvo rari casi, e comunque già sappiamo come convertire una macchina sequenziale da Moore a Mille e viceversa. Quindi una cosa in sé non ci pone problemi. Il problema è semmai farsi un'idea di quello che è il flow chart. Flow chart abbiamo visto, diciamo, nella sequenza di operazioni. Abbiamo visto che una volta che uno è riuscito a impostare l'algoritmo, diciamo così, da usare, dopodiché la parte sua viene fuori in maniera abbastanza naturale. E come, diciamo, diagramma, no? Diagramma logico e poi di conseguenza anche come diagramma di stato e quindi come distruttore. Invece potrebbero esserci dei casi rarissimi per noi, no? Ma che spesso si verificano nella realtà. Per esempio, immaginate la parte SCO di una CPU, di un microprocessore, no? Chiaramente ci saranno migliaia se non decine di migliaia di stati. Chiaro che in quei casi è del tutto impensabile procedere col diagramma di stato e così via, no? Servirebbero libri soltanto per disegnare il diagramma di stato. Allora, che cosa si fa in questi casi?
In questi casi si ricorre a una di alcune strutture che si chiamano strutture microprogrammate. Perché
perché vedremo che così come sono fatte, diciamo, a ciascuno stato, diciamo a ciascuna coppia stato task, possiamo volendo assimilare il tutto come fosse una istruzione di un linguaggio creato ad hoc, quindi creato in particolare. Parleremo in questo caso di microistruzione. In pratica un nome diverso che viene dato a una cosa che già conoscete. La nostra macchina tendenziale, tipicamente SCORE, ma nulla vieta che la stessa cosa possa essere applicata con la SCA, anche se è ancora più raro. Il caso. Abbiamo registro di stato, solito modello, solito schema. Stato futuro, stato presente, clock, macchina di sempre di tipo sincrono. Poi abbiamo l'uscita che è il nostro task, perché stiamo parlando di scopo, ossia l'insieme dei comandi diretti alla porzione SCA. E poi abbiamo l'ingresso alla macchina, che ricordate, come ho detto l'altra volta, è lo stesso, ossia l'insieme delle informazioni che ci provengono da SCA e che quindi concorrono a decidere quale sarà lo stato successivo. In pratica, in un dato stato, noi chiediamo a SCA di eseguire certi compiti, certe operazioni, nello stesso periodo di clock ci aspettiamo dei risultati da queste operazioni e a seconda dei risultati andremo a finire in uno stato futuro oppure in un altro e così via. Quindi sostanzialmente è un branch, visto sotto l'ottica dei linguaggi di programmazione, noi abbiamo un campo operazione, sarebbe questo il caso, e dopodiché abbiamo un insieme di variabili su cui eseguire dei test, in base ai quali decidere quale sarà la prossima operazione da compiere. Quindi sarebbe un if, then, else e così via, sostanzialmente. Allora, quando interpretiamo la nostra scope sotto questo aspetto, chiameremo il registro di stato, lo chiameremo registro di microindirizzo. O micro address range. Abbreviato. È un nome diverso che diamo al solito registro di stato, registro che mantiene le variabili di stato, che vedete sostanzialmente, sempre nell'ottica del linguaggio di programmazione, in pratica mantiene l'indirizzo della istruzione corrente, è qualcosa di simile al program counter in una CPU. La ROM entro cui stanno immagazzinate tutte queste informazioni, quindi tutti i vari task e tutti i possibili stati futuri, viene chiamata MicroStore, cioè il luogo in cui vengono immagazzinate le microistruzioni. A questo punto possiamo pensare di avere insieme, costruire un task e dai vari test che eseguiamo sulle variabili d'ingresso, come fosse una singola microistruzione. Microinstruction. Chiaramente saprete già dai corsi di calcolatori che sulle CPU RISC si evita questa architettura. Perché? Perché nelle CPU di tipo RISC si tende a risolvere tutto ciò che viene risolvere in un singolo ciclo di clock, mentre queste architetture sono utilizzate per lo più laddove una singola istruzione richiede una sequenza di microistruzioni. Cioè mentre il set di istruzioni visto dal programmatore contiene di solito, vede di solito un numero limitato di registri o un numero limitato di operazioni, con questo sistema noi controlliamo per filo e per segno i comportamenti anche minimi di quella che è la parte scale della CPU. Per cui costituisce a tutti gli effetti una istruzione, però diciamo di ambito molto più vasto che non l'istruzione del set visto dal programmatore. E rappresenta addirittura che negli anni 70 venivano costruiti dei calcolatori in cui questa porzione era accessibile in qualche modo al programmatore, per cui ciascuno poteva inventarsi il set di istruzioni che più gli faceva comodo per determinati problemi. Veniva chiamato writable control store. Quindi questa non era più una ROM, ma veniva a essere una RAM, no? Caricabile da utente, e quindi ogni utente si poteva definire il proprio set di istruzioni e l'insieme di micro istruzioni corrispondenti a ciascuna macro istruzione. Writable control store. Erano macchine sostanzialmente IBM, erano quelli che allora venivano considerati i grandi computer, ma era l'epoca in cui ancora non esisteva il personal computer nel 1981, ha avuto grande diffusione, esisteva un po' prima, ha avuto grande diffusione nel 1981. Prima di quell'epoca nessuno aveva un computer in casa, anzi la cosa mi sembrava addirittura impossibile, lo stesso Bill Gates non ci credeva. E meno che mai ci credeva l'IBM, tant'è vero che quando qualcuno in IBM tirò fuori il progetto di questo microcomputer, questi per levarsi dalle scatole, che non era quello il loro business previsto, presero un gruppo di 7-8 persone e li mandarono in Florida, cioè fate quello che volete perché non mettete le scatole, e questi vennero fuori con personal computer IBM. La cui fortuna da punto di vista essenzialmente al fatto non che fosse chissà che di macchina, era addirittura una CPU, possiamo dire 8 bit, era una CPU a 16 bit, però il bus era da 8 bit. Tuttavia, siccome questi decisero, contrariamente a quella che era sempre stata la politica di IBM, di rendere noto, no? Quindi open, tutto ciò che ha a che fare con il progetto di questa macchina, allora, la grande fortuna di questa macchina fu che tutti si misero in corsa a produrre unità per il tempo per questa macchina. Essendo noto, diciamo, l'architettura del bus, il servizio, addirittura era stato pubblicato il sorgente del BIOS, pensate un po'. Chiusa bene. Allora, noi vedremo tre modi di realizzare questo schema, ognuno dei quali avrà vantaggi e svantaggi, io vedremo quali saranno lui e quali saranno gli altri, sempre nell'ottica di un microlinguaggio, no? Quindi associare ciò che è la struttura con cui, la struttura circuitale con cui realizziamo questo modello, a quello che può essere immaginato come un microlinguaggio, quindi un insieme di istruzioni, di microistruzioni. Ripeto, ognuna delle quali è costruita dal campo task, quindi l'insieme di operazioni che possono essere eseguite in corrispondenza di ciascuno stato della macchina, associato, quindi l'insieme di operazioni associato ai vari test che noi possiamo eseguire sulle variabili per decidere qual è lo stato futuro, ossia qual è il microindirizzo successivo. Allora, avete presente che in genere su una macchina, su un sistema sottosistema relativamente complesso, avremo un gran numero di tasti, quindi questo, in uscita da questo campo della parola di ROM, avremo un numero sostanzioso di bit, ma potremo avere anche un numero sostanzioso di bit, è lo stesso. Adesso, avete presente che mentre aumentare di un bit il campo task significa semplicemente se n sono gli indirizzi, n è l'indirizzo di ROM, no, significa semplicemente aumentare la dimensione della ROM di 2 alla n bit, no? Se abbiamo n bit di indirizzo e una certa dimensione di parola, aumentare di un bit la dimensione di parola equivale ad aggiungere 2 elevato a n bit alla ROM, evidentemente, no? Viceversa, se abbiamo un ulteriore bit sugli indirizzi, quindi una ulteriore variabile di status, questo significa duplicare le dimensioni della ROM. No? Chiaro questo? Quindi, in generale, non ci vorremmo grossi problemi sul numero dei bit del campo task, ma ci porremo grossi problemi sul numero dei bit del campo status, poiché ogni bit in più nel campo status richiede il raddoppio delle dimensioni della ROM, perché passeremo da 2 alla n parole a 2 alla n più 1 parole, quindi abbiamo raddoppiato le dimensioni di ROM. D'altra parte, cosa che accade un po' in tutti i linguaggi di programmazione, ogni volta che noi abbiamo un test and branch, tipicamente noi andiamo a testare una singola variabile, rarissimamente andiamo a testare contemporaneamente più di una variabile. Questo cosa significa? Significa che, trasportando lo stesso concetto anche qui nel caso della microprogrammazione, in realtà nella stragrande maggioranza dei casi possiamo fare a meno di applicare tutte le variabili di status alla ROM, ma possiamo fare in modo di selezionarne una sola tramite il multi-tester e poi decidere se saltare all'uno o all'altro il micro indirizzo in base all'esito del test su questa singola variabile. Adesso, chi è che seleziona la variabile sulla quale eseguire il test? Chiaramente deve essere un campo apposito nella stessa microistruzione. Quindi avremo un campo che chiameremo cell, selezione, da non confondere con cell che abbiamo visto sull'input output del PD32, un campo cell il quale è preposto semplicemente a selezionare una delle variabili di status in base alla quale eseguiremo il nostro branch. Quindi vedete, abbiamo in pratica ridotto in maniera spesso significativa il numero totale di parole di ROM a costo di un incremento del numero di bit per parola, quindi a costo di un incremento della dimensione della microistruzione. Allora, è chiaro che una volta selezionata questa variabile, noi possiamo avere, i risultati possono essere due: o la variabile selezionata, la variabile di status selezionata vale 0 oppure vale 1. In ciascuno dei due casi dovremo avere due possibili indirizzi di salto. Quindi se la variabile vale 0, allora saltiamo a un certo micro indirizzo, altrimenti saltiamo a un altro. Questo in pratica, dal punto di vista circuitale, cosa vuol dire? Vuol dire che dovremo avere due, la parola di memoria dovrà contenere due campi. Ognuno dei quali contiene un micro indirizzo e poi dovremo poter decidere quale dei due utilizzare per caricare il microprogram counter, quindi il registro di stato. Da questa parola ricaviamo lo stato successivo quando la variabile vale 0, da quest'altra parola ricaviamo lo stato successivo quando la variabile vale 1. Chi è che controlla questo multiplexer? Chiaramente l'uscita di quest'altro multiplex, che a questo punto non serve più che vada in ROM, no? Poiché è sufficiente che questa uscita finisca qui. Lo ridisegno adesso. Quindi vedete, a questo punto le variabili di ingresso non entrano più in ROM, ma entrano semplicemente, la variabile selezionata entra semplicemente come selettore per il multiplexer, no? Tramite il quale decidiamo qual è lo stato successivo. e sceglieremo l'uno stato successivo oppure l'altro a seconda che la variabile selezionata tramite il campo sempre valga 0 oppure 1. Ridisegniamolo per bene. Intanto abbiamo il campo tasto, che questo c'è sempre, che corrisponde all'insieme di operazioni che devono essere eseguite dalla SCA nel corso della corrente di gestione. Poi avremo un campo SEM dedicato a selezionare la variabile che interviene nel test in branch, quindi sarà un certo numero di bit applicati a un multiplex il quale riceve le variabili di status. L'uscita di questo multiplexer a sua volta viene applicata come controllo ad un multiplexer a due vie che contiene i due possibili stati successivi, possiamo chiamarli next 1 e next 2. Ciascuno dei due campi è costituito da tanti bit di quanti costituisce il registro di stato. L'uscita da questo multiplexer finisce al microprogram counter, ossia il registro di stato, la cui uscita è postato corrente, ossia il corrente microindirizzo, l'indirizzo della corrente microistruzione. Bene, quindi adesso gli ingressi, contrariamente a quello che era il modello standard della macchina sequenziale, adesso gli ingressi non entrano più in maniera diretta nel programma, ma concorrono semplicemente a selezionare uno dei due possibili stati successivi. In tale modo se avessimo realizzato un if una certa variabile, quella selezionata qui, then go to stato numero 1, else go to stato numero 2. Per cui una sintassi ideale di queste nostre ricostruzioni sarebbe quindi operazioni, insieme di operazioni codificate con campo tasto. Dopodiché if una certa variabile di status, quindi una tra quelle selezionate, di conseguenza questo simbolo equivale a un indice, no? Quindi l'indice della variabile di stato sulla quale vogliamo eseguire il test, e di conseguenza quest'indice fa anch'esso parte, è inserito in un campo della corrente di registrazione. Allora, then go to next 1, else go to next 2. Dove, a questo punto, occhio viene codificato come campo task della ricostruzione. La variabile da testare, o meglio il suo indice, viene codificato come campo set della ricostruzione. Next 1 è codificato nel campo next 1, next 2 è codificato nel campo test. Ok? Questa struttura, così come è chiaro che una volta definito un linguaggio di questo genere, possiamo anche permetterci di costruire un assemblatore e se vogliamo anche un compilatore, no? Una volta definita la sintassi di questo linguaggio. L'uscita dei quali, assemblatore o compilatore, sarà nient'altro che il contenuto della norma. L'equivalente del codice eseguibile, no? Chiaro che possiamo complicare questa struttura in maniera da prevedere delle micro subroutine, no? Così via, però non entriamo in questi dettagli. Allora, un micro linguaggio di questo tipo, ossia uno nel quale in ciascuna microistruzione possiamo definire, oltre ovviamente al campo task, anche l'uno o l'altro dei due possibili micro indirizzi successivi arbitrari, chiameremo micro linguaggio di tipo 3. Perché il tipo 3 perché non c'è stato.
Allora, vedete che qua abbiamo sacrificato un po' di cose, no? Che però non sembrano, diciamo, la cui rinuncia non sembra gravissima. In particolare abbiamo soltanto sacrificato la possibilità di testare contemporaneamente più di una variabilità, sostanzialmente. Oh, qual è l'alternativa? La domanda è a questo punto, poiché se la ROM ha un numero relativamente elevato di microistruzioni, quindi se stiamo andando a controllare un sistema parecchio complesso, chiaramente avendo un numero elevato di parole avremo anche un numero relativamente elevato di bit del microcontroller count, del registro di stato. Questo numero di bit del registro di stato, vedete, si riflette in due volte questo numero per quanto riguarda i campi X1 e X2. Ossia, se la nostra ROM, per esempio, ha, che so, 4096 parole, e quindi il registro di stato avrà 12 bit, allora chiaramente sia il campo X1 che il campo X2 avranno 12 bit ciascuno. Quindi ci siamo già mangiati ben 24 bit di ROM, quindi al di là di quello che è il numero di bit allocato nel campo 7, al di là di quello che è il numero di bit allocato nel campo task. Il campo task mi ricordo di solito che è costruito da un numero relativamente elevato di bit. Se ci rassegniamo a usare strutture di questo genere è perché dobbiamo controllare con la scala vaste dimensioni. Quindi evidentemente avremo parecchi compiti da fare eseguire, magari anche contemporaneamente a questa scala. Allora, che cosa possiamo fare per ridurre le dimensioni della ROM? In questo caso, vedete, ci sta benissimo questa soluzione, perché ci riduce al minimo possibile il numero di operazioni, il numero di microistruzioni, quindi il numero di parole di ROM. Adesso dobbiamo cercare, no? Sacrificando chiaramente qualche cosa, di ridurre la dimensione della parola di ROM. Allora, naturalmente, visto sotto l'ottica del diagramma di stato, significa che, stando in un certo stato del diagramma, io a questo punto testo una singola variabile e vado a finire in un qualunque altro stato, a seconda che la mia variabile selezionata, questa e quindi questa, è 0, oppure che è 1. Vedi, i due stati successivi sono del tutto arbitrari, poiché il loro microindirizzo è contenuto in due distinti campi della microistruzione. Quindi io da questo stato, ossia da questo stato, posso saltare a qualunque altro stato, a uno dei due possibili qualunque altri stati. Tanto il corrispondente libro di indirizzo lo scriverò oppure. Ok? Adesso noi sappiamo benissimo che nei normali linguaggi di programmazione non avviene questo. Quando io eseguo un test, un if, no? Soprattutto nei linguaggi di tipo assembler, linguaggi macchina, in realtà se il test è verificato io eseguo il salto, altrimenti procedo in sequenza. Adesso la domanda è, possiamo applicare questo concetto anche qui? Perché in questo caso, riuscissimo a realizzare una cosa di questo genere, risparmieremmo uno dei due campi next. Sarebbe sufficiente un solo campo next. Quindi risparmiando così, nel nostro esempio, ben 12 parole, del 12 bit per parole di ROM. Allora, intanto procedo, cosa significa? Se tutti i test fallissero, noi procederemo sempre in sequenza. Questo significa che possiamo tranquillamente sostituire il nostro registro di stato, no? Almeno per il caso in cui tutti i test falliscano, con un semplice controllo. Quindi il nostro microcontroller counter adesso diventa un vero e proprio counter.
Quindi vedete, stiamo sacrificando la generalità del linguaggio, del microlinguaggio, no? Per avere dimensioni in certi casi più umane del nostro rombo di microlinguaggio. Allora, adesso il nostro registro di stato, l'audio provocato, diventa un vero e proprio campo. Nel nostro esempio, cognitivo. Allora, che cosa succede? Vedete, a questo punto possiamo dire il test viene eseguito ancora allo stesso modo, quindi avremo un campo serio, tanto il solito campo base, per nessuno ci viene. Poi il nostro campo serve, il quale finisce anche in questo caso su un oggetto. Però adesso non avremo più due campi next, ma bensì uno solo. Chiaramente, poiché questo è il microindirizzo di una istruzione successiva, questo campo next adesso finirà direttamente in input al nostro controllo. La variabile selezionata, a seconda che essa valga 0 oppure valga 1, a questo punto cosa dovrà fare? Dovrà, se il test dà un certo risultato, deve caricare il contatore con il contenuto del campo next, altrimenti lo deve semplicemente lasciare andare avanti. Quindi noi non faremo altro che utilizzare l'ingresso di log parallelo sincrono, semplicemente con next del test. Vedete a questo punto che succede? Succede che counterable è sempre all'interno, non lo scrivo neanche. Succede che se la variabile selezionata, no, per il test and branch dà come risultato 0, allora log sta a 0, per cui il contatore va avanti. In pratica, se il test fallisce, il microprogramma passa semplicemente alla microistruzione fisicamente successiva. Quindi la nostra sintassi a questo punto sarà sempre campo off, ossia quello corrispondente al passo. Dopodiché if, nella stessa ricostruzione, la variabile selezionata, allora then go to next. Basta, fine. Quindi non c'è più lens, che trovavamo nel microlinguaggio di tipo lens. Poiché l'ens equivale a vai alla microistruzione successiva, qualunque questa sia. Chiameremo strutture di questo genere e il microlinguaggio, adesso associato, microlinguaggio di tipo 2. Quindi vedete, abbiamo sacrificato la generalità nel caso del salto, quindi la possibilità di saltare a uno qualunque di due possibili microistruzioni arbitrarie, alla ridotta dimensione di ROM. In pratica abbiamo su questa ROM, rispetto a questo caso, questo primo caso, abbiamo risparmiato, nel nostro esempio, 12 bit per parola di ROM. Chiaro che qui possiamo complicare le cose, io faccio solo un semplice esempio, ci sarebbe parecchio altro lì. Ad esempio, vedete che qui il test io eseguo il salto solo se la variabile selezionata vale 1. Vedete, seleziono una certa variabile. Se questa variabile selezionata vale 1, allora io eseguo il salto, perché il mio log diventa 1. Cosa posso fare se invece io volessi eseguire il salto qualora la mia variabile valesse 0? Con questa struttura non posso farla, a meno di non fare entrare sul multiplex anche la variabile negata. Tuttavia posso fare una cosa molto più semplice. Se vado a negare tutte queste variabili, allora semplicemente il mio campo cella aumenta di un bit, evidentemente, poiché era doppio il numero di ingressi al multiplex. Tuttavia, anziché aumentare di un bit il campo sesto e raddoppiare le dimensioni del multiplex, posso anche fare una cosa molto semplice: aumento la mia parola di memoria di un bit e questo bit lo mando a un'ora specifica. Allora vedete, se il bit F, che ho chiamato F per dire falso, no? Se il bit F sta a 0, mi ritrovo esattamente nella stessa condizione di prima. Cioè testo la mia variabile, se la variabile è vera, allora io eseguo il salto. Viceversa, se il bit F sta a 1, allora la variabile deve essere falsa affinché il salto venga eseguito. Poiché l'ora esclusivo, come sapete, no? Se uno dei suoi ingressi sta a 1, l'uscita è il negato dell'altro ingresso. Quindi qui a questo punto ho un ulteriore grado di libertà di questo linguaggio, nel senso che posso non solo scrivere così, ma posso dire if var uguale a 0, allora che sei in salto. Tutto questo a prezzo di un bit in più della microistruzione. Ok? Quindi questo è il microlinguaggio di tipo 2. La domanda è adesso, possiamo ulteriormente ridurre le cose? Sembra un po' difficile. Perché vedete che ogni riduzione che facciamo sulla struttura hardware, no? Questa corrisponde a una ulteriore semplificazione della sintassi del linguaggio, in pratica. Quindi c'è una corrispondenza pressoché 1-1 tra struttura hardware e struttura sintattica del linguaggio. La risposta è sì, purché ci rassegniamo, vedete, a mettere assieme, quindi a mergere tra di loro, il campo task e il campo set. Cosa significa? In altri termini, io posso avere a questo punto, nei primi due microlinguaggi, 3 e 2, la struttura delle microistruzioni era sempre la stessa. Abbiamo un campo operativo e nella stessa microistruzione un testo con eventuale salto. Adesso, diciamo, l'unica ulteriore semplificazione che possiamo pensare di fare è quella di avere due tipi di microistruzione. Una la quale esegue soltanto un'operazione, quindi senza nessun testo. Di conseguenza, la microistruzione successiva sarà quella che ha microindirizzo segnalamento successivo. Quindi avremo ancora il contatore come registro di stato. L'altra categoria di microistruzione sarà quella che non esegue più nessuna operazione, ma esegue semplicemente un test con associato un salto, l'eventuale salto. Allora cosa facciamo? Questo significa che in pratica va a cambiare di significato, quindi mettere assieme questi due campi, task e set, poi avere un ulteriore punto in più, disegno a parte, il quale ci dica a quale categoria appartiene la corrente di microistruzione. Quindi io avrei un campo task e o set. Lasciamo perdere il bit F, volendo possiamo introdurlo anche qua per non complicare le cose. Avremo adesso un bit che ci dice, possiamo chiamare P, che ci dà il tipo di microistruzione. Se è una microistruzione operativa, quindi che contiene solo il campo off, quindi questo unico campo va interpretato come campo task, oppure se è una microistruzione di salto, nel senso che questo campo va interpretato come campo salto. Allora, vedete che succede? A questo punto noi abbiamo P, il bit che decide a quale categoria appartiene la microistruzione, va all'ingresso di un, va al controllo di un demultiplexer da due vie. L'una delle quali vie va al, diventa il campo task vero e proprio diretto verso scatto, con l'avvertenza che quando questo campo task vale 0, no, allora la SCA non deve fare assolutamente nulla. Inoltre, l'altra via del, del multiplex, a questo punto va al nostro contatore. Va al nostro multiplex di variabili e adesso la struttura rimane identica a quello che abbiamo visto. Contatore, uscita dal multiplex che va al load, e a questo punto possiamo pensare di inserire qua dentro anche il campo net. Quindi da qua escono in realtà tre informazioni mescolate. Se la istruzione è tipo solo operativo, allora tutto finisce come tasse, altrimenti il contenuto del campo viene suddiviso in due parti, una parte send e una parte next, e finisce il nostro esempio 12 bit agli ingressi D del contatore, e questo è lo stato presente, ossia il microindirizzo corrente. Allora, riepilogando, questo campo unico di ROM viene interpretato in un certo caso solo come tasca, ossia quando il bit P vale per esempio 0. In un altro caso viene a sua volta suddiviso in due sottocampi, uno dei quali contiene il send e l'altro dei quali contiene il next address. Quindi questa interpretazione è quando P uguale a 0, quest'altra interpretazione è quando P uguale a 1. A questo punto il nostro, la sintassi del nostro microlinguaggio, che chiameremo il tipo 1, quello che richiede l'hardware più semplice possibile, la nostra sintassi sarà: o semplicemente off, quindi senza nessun tipo di test, significa che il nostro P vale 0 e tutto ciò che sta in questo unico campo viene interpretato come tasse. Quale sarà la dimostrazione successiva? Quella di indirizzo fisicamente successivo. Viceversa, l'alternativa è avere if vale, allora then go to. In corrispondenza a questo secondo tipo di sintassi avremo il bit P uguale a 1. Quindi vedete, non c'è nessuna operazione subito da scuola, ecco perché non c'è nessun campo nel codice di memoria della microistruzione. La porzione serve a identificare la variabile su cui eseguire il test. L'esito del test decide se il salto viene eseguito oppure se l'esecuzione prosegue ancora una volta dalla microistruzione fisicamente successiva. Ok? Quindi, concludendo, queste sono strutture da usare quando la nostra score diventa complicata oltre un certo limite, ossia quando le normali tecniche diventano pressoché inutilizzabili. Quale delle tre strutture usare? A questo punto occorre semplicemente fare un po' di conti per ottenere sostanzialmente il miglior compromesso tra dimensione di ROM e efficienza delle linguaggi. Quindi, come vedete, siamo passati da un linguaggio estremamente efficiente, tipo 3, estremamente più che efficiente e flessibile dal nostro punto di vista di programmatore, microprogrammatore. Un linguaggio estremamente efficiente che però aveva bisogno di hardware a abbastanza complesso, sostanzialmente una ROM di dimensioni molto elevate. Ha un linguaggio estremamente semplice, forse anche troppo semplice per determinate applicazioni, perché chiaramente in questo modo, a parità di, micro, di sottosistema da controllare, i microlinguaggi di tipo 1 sono sicuramente più lenti che non i microlinguaggi di tipo 3. Nel momento in cui devo eseguire un salto, un qualunque tipo di salto, non posso fare eseguire alcuna operazione alla scala. Quindi evidentemente il tutto diventa più lento. Tuttavia questa è una soluzione che mi richiede la minima dimensione di onda. Quindi il solito compromesso alla fine, no? Tanto per cambiare, tra velocità ed economia. Se voglio alta velocità mi devo assegnare ad avere qualche cosa dello storico. Se voglio economizzare non posso pretendere nel contempo dello storico. Allora, torniamo adesso ai nostri progetti. Oh, con questo chiudiamo la nostra parte teorica, non mi pare che ci sia altro da dire, cioè ci sarebbe molto altro. Allora, ci facciamo adesso un progettino abbastanza semplice, sul quale insisterà adesso, tra oggi e domani, conto di farne, spero, tre. Però per riuscire a farli tutti preferirei insistere di più sulla parte scacchi, che come ormai avete capito è quella che cambia in maniera anche sostanziale da progetto a progetto, che non sulla parte scopo, che sostanzialmente rimane abbastanza invariata, almeno dal punto di vista concettuale. Cioè sulla parte scopo c'è ben poco da inventarsi su un nuovo progetto. Una volta abbiamo capito come la SCA si deve muovere, a quel punto la struttura della SCO diventa anche abbastanza immediata, se non altro da delineare. No? E come se noi, una volta abbiamo capito cosa deve fare un pezzo di software, a quel punto ci mettiamo a scrivere il progetto. Ok? Una volta che sappiamo qual è la sequenza, che abbiamo capito qual è la sequenza che l'operazione deve seguire, e quali variabili usare, in quale momento eccetera, a quel punto disegnare il flowchart è abbastanza banale. Tutt'al più a un certo punto potremo scoprire che un certo branch, anziché da questo punto a quest'altro punto, deve finire da questo punto a quest'altro punto ancora. Ma la struttura del tutto non cambia di granché. Quello che è importante è capire che cosa il progetto deve fare e come farlo, quindi sostanzialmente arrivare ad una valida struttura di scala. Poi, una volta che la struttura di scala è valida, non dovremmo avere grosse difficoltà a controllarla correttamente. Quindi, ripeto, insisterò più di altro sulla parte scala e dunque sulla parte algoritmica, che alla fine quello che forse è la parte più difficoltosa del testo del problema è capire primo cosa chiede il problema e secondo come realizzare ciò che esso chiede. Quindi definire l'algoritmo e poi tradurre, diciamo, i vari passi dell'algoritmo in circuito. Allora, riprendo un progetto che era stato dato a suo tempo a calcolatori, visto anche il tempo utilizzato, che è precisamente il 28 giugno del 2004. Allora ve lo leggo al solito.
La periferica IFSTR che sta per string riceve un dato esterno dati seriali, quindi seriali significa un bit per volta, se non meglio specificato, attraverso una linea, quindi già da questo è chiaro che si tratta di un bit per volta, data, e un blocco X genere carico. Quindi il nostro segnale di ingresso possiamo assumere, no? Abbiamo detto più di una volta, che sia perfettamente sincronizzato a questo blocco, che proviene sempre dall'esterno, no? Questo è un singolo bit. Quindi la variazione sui dati avviene immediatamente dopo il corso di salita. Ma se più di 32, dopo aver inviato alla periferica un numero n minore di 4096, c'è qualcuno che ha fatto calcolare se lo ricorda questo? Ah, la CPU spedisce questo numero, chiaramente è un numero a 12 bit. Quindi dovremmo avere una porta di output, no, da 12 bit, attraverso la quale la CPU ci manda questo numero. Vedremo tra un attimo cosa si facciamo. Inoltre la CPU manda anche un dato a 12 bit, anch'esso a 12 bit, S, che noi interpretiamo bit per bit come S11, S10 fino a S1, S0, in pratica manda una stringa di bit. Quindi dopo aver eseguito queste due cose, la CPU attiva l'acquisizione di una stringa binaria T costituita da n bit consecutivi prelevati dall'ingresso della linea X data. Quindi nel momento in cui la CPU dà il comando di start, noi da questi dati che arrivano in continuazione, che arrivano perennemente, ne estraiamo 4.000, non 4.000, ne estraiamo n, tanti quanti ci chiede la CPU, quindi al massimo 4.096, anche al massimo 4.095. Cosa ci facciamo? A termine della posizione IFSTR deve comunicare la CPU due cose. Il numero A di sottostringhe, queste, trovate all'interno della stringa T. Qui diciamo che sono x con n più 1, x con n più 2 e così via. Abbiamo a vedere quante volte, e questa qui arriveremo fino a x con n più che cosa? N grande meno 1, visto che dobbiamo acquisire n dati. Il numero A ci dice quante volte la sottostringa S, la stringa S, è stata trovata come sottostringa e qual è. Quante volte questa configurazione di bit è stata scoperta all'interno della stringa acquisita. Notare che, poiché il testo nunca dice a proposito delle possibili sovrapposizioni, dobbiamo tener conto anche delle possibili sovrapposizioni. Quindi se alla fine noi scoprissimo che la nostra sottostringa S, che la nostra stringa S viene trovata come sottostringa in queste due posizioni, e allora noi qui dovremmo dare un risultato A uguale a 2. Quindi il primo numero da restituire alla CPU è quante volte quella stringa S, no, fornita dalla CPU è stata trovata come sottostringa all'interno di T, la stringa di bit acquisita. Il secondo numero che dobbiamo restituire alla CPU è un numero B che ci dice quante volte
attenzione, non questa sottostringa, ma quella che otteniamo da questa invertendo il bit.
Quindi dalla sottostringa, la stringa S' considera S0, S1, S2 fino a S10, S11.
Ok? Faccio un esempio. Allora, supponiamo che questo numero n, la stringa che noi abbiamo acquisita, sia 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, eccetera. Supponiamo, ricominciamo il numero di bit per fare esempio, che anziché 12 bit la stringa data dalla CPU sia di soli 4, e supponiamo che S sia 1101. Allora, nell'ambito di questa stringa T, che è quella che noi abbiamo acquisito, che numeri dobbiamo restituire? Allora, cominciamo, 1101 lo troviamo qui, ma lo troviamo anche qua, sovrapposto, per esempio. Non ci sono altri casi. Quindi il nostro A restituito deve essere uguale a 2. La stringa S', che sarà la reverse di questa, 1011. Quante volte ha ammesso che esista? Quindi attenzione, potremmo dover restituire anche A uguale a 0. Quante volte appare questa stringa come sottostringa? 1011, vedete, appare la prima volta qui e poi una seconda volta qui. C'è altro? No, quindi anche B sarà uguale a 2. Progettare l'altro, eccetera, eccetera.
Sì. Quando la CPU ci manda T, no?
Non è la CPU che ci manda T. No, la CPU ci manda N, quindi lunghezza della stringa da acquisire, lunghezza di T, e ci manda S. Eh? No, la lunghezza. Questa arriva in continuazione. La CPU accelerata ci dice 538. Bene, da quel momento in poi noi dobbiamo prendere 538 bit all'ingresso. Quella diventa, in quel momento, la stringa T. Chiaro? La prossima volta, è chiaro, sarà una diversa stringa T sull'interno. Quindi noi acquisiamo la stringa T nel momento in cui la CPU ci dà lo start. Decidiamo noi di che cosa consiste questo start. Sì?
S è sempre 12 bit.
S è sempre 12 bit, sì. Eh? Vabbè, chi può capitare, non ce ne può, perché diventa un piano. Non è quello il caso del feedback. Restituiremo subito 0. Se riusciamo a accorgere, restituiamo subito 0 e 0, palesemente. Altrimenti facciamo andare avanti la macchina, se la nostra macchina è ben progettata, in teoria si dovrebbe comportare correttamente anche nel caso in cui n è meno di 12. Cioè, vedete anche sotto un equivalente aspetto software. È chiaro, questi sono, diciamo, input anomali. Vabbè, allora se noi siamo bravi a scrivere software, no? Riusciamo anche a trattare gli input anomali, altrimenti va tutto in pallone. Però nel nostro caso non è quello che ci interessa, quello che nel nostro caso interessa è che se l'input è corretto, il tutto si comporti correttamente. Poi ci saranno casi limiti che non possiamo, non vogliamo prevedere, non abbiamo magari neanche il tempo di andare a analizzarli. Ripeto, non è quello che pregiudica l'esame, ecco, penso che vedete anche in questa ottica. Il tempo è quello che è, non si può pensare, non è pensabile che uno possa pensare. Allora, chiari quali sono i termini del problema, perché se non sono chiari i termini del problema è inutile andare avanti in caso di questo genere. Quindi la CPU ci dà questi due dati, un numero di bit da acquisire e una sottostringa da testare, e una stringa da testare, da cercare. Noi acquisiamo quel dato numero di bit consecutivi, ovviamente, altrimenti tutto non avrebbe molto senso, e dobbiamo verificare che sia presente, se e quante volte è presente, sia la stringa che la CPU ci ha passato, sia la stringa che adesso otteniamo invertendo nei due bit. Che c'è? Allora, intanto, al solito, vediamo di levarci dai piedi l'input output. Quindi la CPU deve mandarci questo numero n, che per il momento, poi vedremo che probabilmente non converrà neanche, no? Però ogni progetto è sempre il risultato di un'approssimazione successiva. Diciamo che andiamo a catturare questo valore all'interno di un registro, di una porta di output a 12 bit. Quindi avremo il nostro bravo di legge, al solito, diciamo, questo è ormai tutto standardizzato, quindi sempre lo stesso. Porta end, punto send, zero, perché dobbiamo acquisire anche un altro dato proveniente dalla CPU. Quindi avremo bisogno di due, serve almeno di due dati per il momento. L'altro ingresso sarà AI e qui avremo il bit, AI di bit da 0 a 11, con il nostro dato di 12 bit. Alla fine qui avremo questo numero N. Stessa cosa per la stringa S, quindi avremo ancora un secondo registro. Sempre legge, visto che si deve portare la porta di output, anch'esso a 12 bit, no? Che riceve i suoi bravi 12 bit sempre dalla iota bassa, 0,11. Il gate sarà pilotato da un end con 0,1, perché dobbiamo discriminare due porte di output distinte, non possono mai avere lo stesso indirizzo. Mentre possono avere lo stesso indirizzo una porta di output e una porta di input, e l'altro ingresso è ancora una porta di orario. All'uscita da questo registro avremo la nostra stringa S. E se primo non ci viene dato la CPU, dobbiamo provvedere noi a costruire tutto. A questo punto si tratta soltanto di decidere, no? Quale di queste due, come la CPU dà lo spazio, e possiamo assumere arbitrariamente, visto che nessuno ci impone alcun particolare vincolo, no? Per esempio che una di queste due operazioni ci dà lo spazio. Prelevare lo spazio da qui significa che noi richiediamo alla CPU di scrivere prima la stringa S e poi il numero N, prima e poi nel tempo, no? Quindi l'ultima di queste due operazioni per noi vale anche come stato. Questo per quanto riguarda le porte di output. Che cosa dobbiamo restituire alla CPU? Alla CPU dobbiamo restituire due numeri A e B. No, chiaramente anch'essi non potranno essere superiori a N. No, se la CPU ci chiede di analizzare una stringa lunga N, è evidente che non possiamo trovare mai più di n sottostringhe, anzi sicuramente ne troveremo di meno. Quindi possiamo andare conservativamente usando 12 bit anche per i due risultati. Siccome questi due risultati sono risultati di un conteggio, lo abbiamo visto, vabbè, è evidente che sia A che B saranno mantenuti all'interno di due distinti contatori, le cui uscite dovranno poter essere lette dalla CPU se e quando questo vorrà andarsi a prelevare i risultati. Quindi le nostre porte di input sono in realtà le uscite di due contatori a 12 bit. Quindi questo è il contatore A counter, uscite a 12 bit. Clock, chiaramente qual è il clock dell'interfaccia? Ok, l'interfaccia è il clock che arriva dall'esterno, quindi è lui che deve dare la base dei tempi di ogni operazione. Non lo sto ripetendo una sola volta, poi non mi dico più. La nostra porta di input è così a questo punto da una schiera, un array di 12 buffer cristalli, controllati al solito come sempre da un send, possiamo riutilizzare send 0, non c'è conflitto perché l'altro utilizzo era con una porta di output e questa volta a unit, e il secondo contatore B counter anch'esso a 12 bit con un ulteriore array di Buffer Display confrontato da Ser Puro e Ayoli. Siccome sappiamo che la CPU è in grado di leggere solo dati da 8, 16 o 32 bit, a questo punto, in maniera molto elegante, a ciascuno di questi aggiungiamo 4 bit uguali a 0. In maniera che la CPU esegua una operazione di input di word, no? Quindi senza poi dover mascherare il 12 bit meno significativo. Per cui noi qui usciamo con 16 bit sulla IO della massa. IO CB 0 e 12. Allora, questi contatori, clock l'abbiamo sistemato. Vediamo di quali segnali di controllo c'è necessità. Allora, vanno azzerati? Sicuramente sì, perché inizialmente erano partiti da zero. Quindi dobbiamo prevedere un ingresso di via. Siccome è evidente che quando uno dei due va azzerato può benissimo essere azzerato anche l'altro, allora a questo punto diciamo che demandiamo alla scop il comando di azzeramento e utilizziamo lo stesso segnale di tasca, visto che non c'è alcuna necessità che vengano azzerati separatamente, quindi in tempi diversi. Quindi avremo un counter here. Non sto a rifare adesso l'elenco dei tasti, dico subito, questo è un conjunto di tasti che devono essere generati da scopo. E per il momento non ce ne preoccupiamo più. Diciamo, ce ne preoccuperemo al momento in cui andiamo a disegnare la scopo. È facile capire che basta azzerarlo nello stesso momento in cui arriva lo start. No? Poi, questo contatore deve contare in continuazione? Perché messo così conta in continuazione. La risposta è no, perché prima deve contare solo se e quando viene scoperta la sottostringa cercata. Primo. Secondo poi, ancora cosa ancora più importante, quando le operazioni sono finite, che ci sia o meno la sottostringa cercata, il contatore deve restare a conteggio invariato, perché non dobbiamo alterare il dato che la CPU ancora probabilmente dovrà andarsi a leggere. In ogni caso questo significa che deve esistere un counter error. Possiamo utilizzare, naturalmente chi è che decide in quale momento questi due vanno, devono avanzare? Vabbè, per il momento potremmo demandare il compito a SCOM, ma vedremo che non è così. Perché in determinate circostanze l'avanzamento o meno dipende da ciò che sta succedendo su SCAR. In pratica se è presente in quel momento la sottostringa oppure no. Ok? Non possiamo demandare a SCO, a meno di non realizzare una macchina di mili, no? Il test del confronto tra stringa e sottostringa e l'eventuale avanzamento del contatore. Perché devono essere operazioni che devono avvenire in un singolo periodo di clock. Quindi se noi realizziamo la SCO come macchina di Moore non possiamo fare test e generazione di task nello stesso periodo di clock. Possiamo farlo solo se la nostra macchina è di tipo mili. Quindi diciamo per il momento naturalmente può essere lo stesso, posto che sia un segnale di task, può essere lo stesso, no, perché questi due contatori, no, quando devono incrementare non è detto che debbano incrementarsi entrambi contemporaneamente. Si incrementeranno entrambi contemporaneamente solo se le due sottostringhe sono palindrome, ossia se l'una delle due è identica al proprio reverse. Però in generale non vanno incrementati contemporaneamente. Dunque avremo un CA e un CA. Vedremo poi queste due lingue delle file. Ricerchiamo. Che altro c'è da fare? Beh, a questo punto ben poco se non preoccuparci della parte scarica. Allora, dal momento che la nostra stringa S e anche la S' che dobbiamo ancora vedere come generale, sono disponibili in parallelo. E dal momento che i nostri dati arrivano in serie, l'uno dopo l'altro, un bit dopo l'altro, è evidente che per andare a testare se a un certo punto sono entrati 12 bit identici o meno a una delle due stringhe, e dovremo in qualche modo accumulare in parallelo questi dati di arrivo. In che modo? Conversione seriale parallelo, 15 in 3, 12 bit. Dati d'ingresso, quindi left in è il nostro x data, il clock è il nostro y. Vedi, ad ogni istante a questo punto noi abbiamo disponibili in parallelo i 12 bit di uscita, gli ultimi 12 bit arrivati di dati d'ingresso. A questo punto non dovrebbe essere difficile eseguire i due confronti. Confronto con la stringa S si fa semplicemente con un comparatore di uguaglianza, quindi lo stesso tipo di comparatore di uguaglianza che abbiamo visto per la generazione dei send, ricordate? Ossia una schiera di ore esclusivi. Lo ridisegno qui. Non è che possiamo cancellare, abbiamo già tutto nelle nostre auto. Il comparatore di uguaglianza è fatto da un array di ore esclusivi riceve bit 0 dell'operando A, bit 1 dell'operando A, bit 2 dell'operando A, bit n-1 dell'operando A e poi ordinatamente bit 0 dell'operando B, B1, B2 fino a bit n-1. Quando è che abbiamo uguaglianza? Abbiamo uguaglianza quando tutte le uscite degli ore esclusivi sono contemporaneamente uguali a zero. Quindi alla fine dovremmo avere un enorme nodo che accetta tutte le stesse. E questo è il nostro segnale di uguaglianza. Cosa che noi schematizziamo con un moduletto, una volta capito come è fatto dentro, con un moduletto che accetta qui per esempio l'operando A. Non diamo alle righe, perché confrontiamo con i contatori, l'operando X, l'operando Y, che è la nostra stringa S, che sappiamo già arrivare a provenire dal registro di output, dalla porta di output, l'uscita uguaglianza, vedremo poi cosa farci. In qualche modo deve finire ad abilitare il contatore A, al conteggio, no? Ci rimane adesso da eseguire il confronto con che cosa? Con la stringa S'. Come facciamo a ottenere la stringa S', cioè la reverse invertita della stringa S? Qualcuno sa rispondere? Noi abbiamo la stringa S disponibile in parallelo. Come facciamo a ottenere la stringa S' ottenuta dai bit invertiti? Semplicemente si inverte di fili. Quindi non inventate il shift register che vanno uno verso destra, l'altro verso destra, basta invertire il fili. Quindi la S noi ricaviamo mediante semplice scambio dell'ordine dei 12 fili in uscita, otteniamo la stringa S. Dunque abbiamo un circuito analogo e identico per il confronto su S' X, Y e Q. Quindi qui abbiamo E Q per il contatore A e qui abbiamo E Q per il contatore B e qui entra S' che è ottenuto da S semplicemente rivoltando di mano. Ok? Beh, adesso vedete, si tratta è chiaro che il numero n, no? Cioè adesso diamo un'occhiata alla scopa. La scopa cosa deve fare? Deve arrivare a entrare nello stato iniziale. Quando lo si chiude lo start sappiamo già come e quando viene generato lo stato. Dopodiché deve avere n stati, dove n è ciò che la CPU ci ha mandato, e alla fine deve entrare nella porzione finale della scopa. Quindi generare l'intra e poi giacere in uno stato di riposo. Adesso non possiamo insegnare la SCO così come abbiamo fatto sempre, inglobando il contatore di stati all'interno di tutta la macchina, perché il nostro contatore di stati è variabile, il nostro N è variabile, non è fisso. Forse è stato un numero fisso, questo è 256, avremmo potuto generare una SCO con 256 stati più uno di riposo più uno di attesa finale. Okay. In questo caso non possiamo più farlo, perché il nostro N è variabile. Quindi diciamo che, abbozzando la SCO, avremo uno stato di inizializzazione, che è quello in cui finiamo quando arriva lo stato. No. La SCO. Finiamo in maniera asincrona, perché ci deve dire zero. Poi a questo punto, no, dobbiamo cominciare a contare i nostri N stati. Quindi in pratica significa che il nostro numero N, anziché finire in un registro, così lo abbiamo fatto noi prima, conviene che vada a finire sul contatore, mediante questo contatore. Una volta uscito dallo stato di inizializzazione, lo facciamo avanzare, poi indietreggiare tecnicamente. E nel momento in cui è arrivata la fine, cioè nel momento in cui sono state contate N porte di coppia, a questo punto noi usciamo. Quindi avremo uno stato in cui abilitiamo il nostro controllo N, questo significa che adesso dobbiamo andare a modificare la porta di output relativa a N. Qui aspettiamo per un fine, il non fine, e quando abbiamo finito, cioè quando il nostro contatore modulo N, il contatore modulo variante, abbiamo finito, a questo punto possiamo rientrare nello stato finale. Dalla parte uscire in modo stato. Quindi vedete, la SCO è abbastanza semplice. Si riduce a tre stati, sostanzialmente. Dobbiamo andare a modificare adesso la nostra porta di output per N, visto che N non deve finire più su un semplice latch D, ma deve finire su un contatore. Abbiamo due alternative, deve finire sul contatore up oppure sul contatore down. Se il contatore è up, è chiaro che le cose si complicano, perché adesso il nostro N deve restare sul registro. Il nostro contatore up deve partire da zero e deve andare avanti, e poi ci servirà un comparatore che ci generi il segnale di fine. Quindi quando c'è uguaglianza, noi qui abbiamo fine. Ok? Non è così semplice, perché se lo facciamo partire da zero, in realtà abbiamo eseguito n più 1 con t. Ok? Diciamo che a questo punto qui potremmo risolvere elegantemente la cosa facendo partire il contatore up non già da zero, ma facendolo partire da 1. Ok? Che altrimenti questo segnale di fine ci viene dato sul conteggio n. Noi ci accorgiamo solo lo stato successivo che è finito, per cui in realtà abbiamo accumulato n più 1 bit dalla stringa di ingresso. Risolviamo la cosa precaricando il contatore con 1 anziché con 0. L'alternativa è usare il contatore down, il che ci risparmia non solo il comparatore, ma ci risparmia anche il registro. E a questo punto il nostro contatore down lo andiamo a caricare direttamente da Iole da basso, 0,1. Usiamo un ingresso di load asincrono stavolta, quindi non sincrono come di solito, che andiamo a comandare con il solito end, quindi è il contatore che viene visto come porta di output. No? Nella fattispecie la sua porzione di ingresso che si comporta sostanzialmente come un latch. Quindi avremo un set, mi pare che avevamo chiamato 0, e poi la violata. E a questo punto il nostro contatore si precarica col numero n. A questo punto potremmo usare il terminal count, no? Visto che va down,
per avere il nostro segnale di fluido. Però che
ricadiamo lo stesso problema di prima. Se usiamo il termine del campo, che è la regolifica del conteggio 0, in realtà andiamo a lavorare su n più 1 b, che si rimane ingresso. Quindi vabbè, dobbiamo assegnarci a decodificare il conteggio 1. Qui avremo il portatore a 2 di b, il punto 0, 1, decodifichiamo in qualche modo il conteggio 1. E questo è il nostro vero e proprio segnale di fluido. Non c'è bisogno di clear, perché tanto chi reinizializza il contatore è il load, e questo lo fa direttamente la sezione quando va a scrivere n. Tra l'altro, vedete, se non ricorderai, questo che lo dà avanti non fa. Per cui a questo punto la nostra scorta sostanzialmente a posto, abbiamo generato l'unico segnale di status che ci serviva, fine o non fine dell'operazione, dobbiamo soltanto risolvere, vedere come EQA e EQB devono interagire con i count enable dei due contatori. Allora diciamo che il contatore deve, ciascuno dei due contatori deve prima avanzare solo quando EQA è uguale a 1, ma purché siamo nello stato di normale operazione. In ogni altro stato e qua deve essere ignorato. Quindi significa che andiamo a decodificare lo stato OP, chiamiamolo, qualunque codice abbiamo voluto assegnare, e allora il nostro è qua in N con OP finisce al count del contatore. Stesso discorso del contatore. La generazione dell'intera, che ci viene definito, vabbè, questa è la solita tecnica. Il segnale di... E attenzione, che cosa si complica, no? Diciamo che, arrivati nello stato finale, dovremmo anche bloccare questo contatore. Perché altrimenti, se la CPU non risponde in tempo, il contatore rigira su se stesso e continua a contare. Non che la cosa che ci occupi eccessivamente, non è poi che useremo il segnale di fine per generare l'intera. Rischieremmo di generare richieste multiple. Qualora la CPU abbia reagito all'intera, ma non abbia ancora fatto ripartire il nostro computer. Quindi diciamo che, arrivati allo stato finale, questo, chiamiamolo fin, lo stato finale deve bloccare il nostro contatore. Quindi avremo un count enable che va a 0 con fin negato. Quindi quando arriviamo nello stato fin, quando è attivo il segnale fin, decodifica lo stato finale di altezza, noi blocchiamo il contatore. Vedi, il segnale fine non c'è più perché in pratica l'abbiamo bloccato sul conteggio 1-1 tutti uni, FF. Okay. In questo modo il nostro segnale di fine dura esattamente un periodo di corso e quindi possiamo utilizzare lo stesso, il solito schemino della generazione dell'intera, questo fine, questo da 0, il clock, il solito clock in interfaccia, l'uscita Q tramite open connect negato va alla piccola request di basso. Il clear di questo contatore, di questo risolto, va all'interrupt HK che proviene dal basso. Il quale interrupt HK abilita tramite un array di 8 parte di step l'interrupt vector number sugli ordini di 0,7. Ok? Sì.
Ma il registro tipo come lo inizializziamo?
Registro?
Il registro tipo.
Non c'è bisogno di inizializzarlo. Lui, messo così, vede ad ogni momento, mantiene gli ultimi 12 bit entrati. C'è un accorgimento qui, però attenzione, qui c'è l'indirizzo, no? Che ormai le cose possono tutte sentire. In realtà dobbiamo complicare la nostra scuola. Perché? Perché dal momento in cui la CPU ci dà lo stato, dobbiamo lasciare, dobbiamo dar tempo, se vogliamo fare le cose in maniera elegante, che sincronizzare la stringa acquisita con l'istante in cui la si chiude dallo start, no? Dovremmo rimettere un po' di stati aggiuntivi, l'esattezza 12 stati aggiuntivi, no? O meno l'equivalente di 12 stati, in maniera da inibire queste comparazioni per i primi 12 clock dopo che la si chiude dallo start, evidentemente, no? Ok? È vero. È altrettanto vero che possiamo dire, vabbè, nel momento in cui la CPU opera lo start, io assumo che ci siano già 12 bit presenti. Però, diciamo, è un aggirare in maniera inelegante il problema. Quindi, questo è dato di significa dover inserire un ulteriore contatore modulo 12, farlo partire subito dopo lo start, aspettare che lui sia arrivato al terminal count, bloccarlo sul terminal count e poi andare. Quindi inserire uno o due all'istante. Ok? Sì. Bill? Dove? Questo? Allora, fine la modifica dello stato finale del se noi non agiamo sul count enable di questo contatore, questo continua andando avanti. Giusto? Arrivato a zero, verrà. Si caricherà, andrà al conteggio tutti uni e poi continua ad andare indietro, non avanti, ok? Se non che potrebbe tornare al momento in cui ci dà un nuovo segnale di prima, giusto? Adesso che cosa può succedere? Può succedere che col primo segnale di fine abbiamo richiesto internet, la CPU ha risposto, nel frattempo il contatore sta andando all'indietro, no? Ok? La CPU risponde, si legge i dati, però non dà un nuovo stato. Questo significa che quello che sta ancora continuando ad andare indietro genera un nuovo segnale di fine e quindi un nuovo interrupt, che questa volta è indesiderato perché non c'è, non è partita una nuova operazione per la quale dare dei nuovi risultati. Chiaro? Allora, risolviamo tutto semplicemente. Una volta che questo, che siamo arrivati in questo stato, noi blocchiamo questo contatore così non avremo sicuramente indesiderate richieste, indesiderate ulteriori richieste di internet. Cioè, c'è anche da tenere, quando sono queste cose, c'è anche da tenere presente che cosa può fare o che cosa non può fare la CPU. Cioè noi possiamo anche richiedere internet, ho finito. Noi dobbiamo richiedere internet, però non possiamo fare nessuna ipotesi su, prima, quando la CPU reagirà a questo interrupt, secondo, che cosa farà la CPU e quando, dopo avere riconosciuto l'interrupt. Nel nostro caso, se la CPU riconosce l'interrupt, ma non fa partire subito, magari fa partire dopo 3 giorni per nuova operazione, ma il nostro contatore sta ancora continuando ad andare sempre all'indietro, ogni volta che ripassa per lo zero, emetterà una nuova richiesta di interrupt. E a questo punto è indesiderato, la CPU ha già risposto. No? Ok? La CPU reagirebbe semplicemente rilanciando la stessa routine di servizio internet e andandosi a rileggere dei dati che già conosce. Prima. Supponga che lei viene ad avvertire per telefono che ha finito il suo progetto. Va bene? Allora lei cosa fa? Dice. C'è un orologio, no? Il quale va avanti, dice vabbè io ci metto 20 minuti, allo stare del 20° minuto mi telefono e lei mi telefona. Io dico ok, vabbè, bravissimo, bene, d'accordo, ma il suo orologio continua a correre. Se adesso io non le dico fai partire un nuovo progetto, lei dopo 20 minuti mi richiama. Però ma io lo so già che lei ha finito, capito? Esattamente la stessa cosa. Quindi per evitare, dopo aver concluso un'operazione, che il contatore, continuando a ruotare, emetta una seconda e poi una terza e poi una quarta richiesta di internet, questo se la macchina rimane qui, perché se la CPU fa partire una nuova operazione, il fatto non sussiste. Ma se la CPU non richiede una nuova operazione, noi siamo sempre qui. Questo continua a girare. E ad ogni giro ci fa una nuova richiesta di internet, che non va bene, la richiesta di internet deve essere una sola per ciascuna operazione. Allora, per evitare tutte queste richieste multiple successive, non facciamo altro che una volta che siamo arrivati qua dentro, noi blocchiamo il controllo. Così siamo sicuri che lui genererà una e una sola di questo. Qualunque cosa la CPU faccia o non faccia, cioè sia, attenzione, sia che la CPU reagisca all'interrupt, sia che non reagisca, sia che la CPU faccia partire subito la nuova operazione, sia che la CPU non la faccia partire mai più, oppure la faccia partire dopo 4 giorni. Chiaro?